la ley de simetría y en el girar de la Allora buongiorno, ben ritrovati. Andiamo avanti con la nostra lettura di figure appunto di re, profeti, giudici, come appunto abbiamo fatto nei primi due incontri dove ci siamo fermati su Samuele e su Saul, ricordate, no? La volta scorsa. E in particolare Saul vedevamo la figura di una vocazione regale mancata, fallita, e perché appunto la vicenda di Saul ci narra un po' questo, no? Ricordate il re, la figura del re che non è voluta da Dio, ma è voluta dal popolo per essere come gli altri popoli. Per essere come gli altri popoli. Il popolo di Israele viveva più una situazione di confederazione, qui non è un discorso, attenzione, di quale sistema politico è meglio, non è questo di fondo, perché la Bibbia non sposa nessun sistema politico. Qui è la vocazione di un popolo che deve significare anche attraverso il suo modo di stare insieme che il loro regno. Per cui anche nel modo in cui vivono tra loro, questa confederazione di tribù, che, no, era una modalità in cui... E loro invece, e questo naturalmente porta a essere anche un po' più deboli rispetto alle logiche del mondo, no, quello che può essere un'istituzione con un re stabile. Pensate, no? Anche un re stabile che morto un re non si deve... come dire, stare a vedere chi facciamo re. Morto un re, il figlio è re, il primo figlio è re, no? Per cui si sapeva già, e questo significava una stabilità della corte, una stabilità dell'esercito, una stabilità politica, eccetera, eccetera. E allora il re che a un certo punto vuole essere come gli altri, per essere forte come gli altri. Attenzione, questo... un'attualizzazione per noi cristiani e che anche noi, cioè, siamo chiamati a una vita che narri in qualche modo la legalità di Dio. Attenzione, non perché allora non partecipiamo allo Stato, non siamo cittadini, non siamo, no, ma nel senso che l'ultimo riferimento della nostra coscienza è il Signore. E questo significa che l'adesione a qualunque figura politica è un'adesione leale e critica, perché qualunque figura politica per noi, seppure verso la quale magari forniamo fiducia, è difficile in questo momento per noi avere figure politiche, no? Si ispirino totalmente la nostra fiducia, però l'idea che c'è il pericolo sempre di persone, uomini della provvidenza, no? E lo scorso secolo abbiamo visto purtroppo degli uomini che si sono presentati come gli uomini con delle grandi visioni del mondo e le grandi guerre hanno lasciato milioni e milioni di morti. Allora noi cristiani, per qualunque persona, qualunque ala politica, qualunque partito verso il quale in qualche modo poniamo fiducia, è una fiducia leale e critica, perché sappiamo che il nostro ultimo riferimento è Dio. E questo ci fa in qualche modo leali e critici, scusate se ripeto queste cose, no? Cioè in maniera liberi, in fondo, liberi. Noi non siamo, non dovremmo essere al libretto paga di nessun potente, no? Sappiamo che i potenti cercano le persone sicure, no? Quello è un uomo mio, lo fa, è un uomo, la sua coscienza è mia, dei servi. Noi cristiani non dovremmo essere mai, non dovremmo essere. Almeno questa è la vocazione, eh? Questa è la vocazione cui Dio ci chiama, poi la realizzazione vedremo. Allora, Saul è stata una realizzazione fallimentare, una non realizzazione, un tradimento della propria vocazione. E adesso vediamo un altro tentativo. Al capitolo 16, Tra l'altro la volta scorsa abbiamo visto anche la conclusione di tutto questo percorso umano di Saulo tragico, no? Perché Saulo si ucciderà, alla fine si ucciderà. Al capitolo 16 del primo libro di Samuele, capitolo 16, si dice che il Signore disse a Samuele: fino a quando piangerai su Saul, mentre io l'ho ripudiato perché non regni su Israele? Riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse, il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Attenzione, ricordate che Samuele era stato critico nei confronti del popolo, no? Quando il popolo era andato da lui e dire: facci un re, dacci un re, no? Ungi qualcuno che governi su di noi. E Samuele si era arrabbiato e aveva detto: no, assolutamente, il Signore aveva detto: guarda, non ti arrabbiare, che ti arrabbi a fare? Cioè, loro non stanno rifiutando te, stanno rifiutando me, per cui tu stai tranquillo, cioè Samuele che era, sta tranquillo. Allora Samuele era stato sempre molto critico e gliel'aveva ricordato, no? Però a un certo punto si era anche affezionato a Saul, l'aveva avuto lui, no? L'aveva scelto lui, per cui su mandato di Dio. Per cui notate, no? Questo fatto che Saulo sta venendo meno alla sua chiamata è una sofferenza per Samuele. Perché infatti il Signore dice: fino a quando piangerai su Saulo? Vedete, no? Lui, come dire, soffriva per come le cose stavano andando e per il comportamento di Saulo, no? Samuele soffriva. Allora il Signore dice: oh, va. Dice: io vado avanti. A un certo punto, come dire, il Signore deve portare avanti il suo popolo, no? E allora, se c'è una vocazione tradita, questo non ferma l'agire di Dio. Il Signore continua a portare avanti la sua opera di salvezza. E allora dice, appunto, cioè in qualche modo, come dire, rispetto a questi drammi che fanno soffrire, eccetera, bisogna elaborarle, fare il lutto, piangerli, seppellirli, no, nel senso in qualche modo le vicende, e andare avanti. E allora il Signore gli dice: guarda, riempi il corno, no, il corno era quello che conteneva poi l'unguento profumato con cui si versava sopra il capo, no, di un re, c'era l'unzione, l'unzione regale. E allora dice: va a casa di Jesse Betlemita. Samuele rispose: come posso andare? Saulo verrà a sapere e mi ucciderà. Vedete, qui siamo ancora nel racconto, Saulo è ancora re, per cui che Samuele vada a fare un altro re, il re dice: ehi, il re sono io, dove vai? Cioè, e come sappiamo non si scherza, no? Perché un re naturalmente fa fuori i suoi rivali. Il Signore soggiunse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto per sacrificare al Signore. Inviterai quindi Jesse al sacrificio. Vedete, il Signore, no, uno dice: ma questo Signore è un po' così, no? Perché fa, prego. Qui sono delle sedie, prego. Perché fa pure una cosa, cioè gli dà anche degli elementi per poter rendere le cose non proprio chiare. E allora appunto tu di che vai a fare un sacrificio, siamo nel primo libro di Samuele, capitolo 16, siamo nelle vicende di Davide, e allora appunto dirai: sono venuto per sacrificare il Signore, inviterai quindi Jesse al sacrificio e allora ti farò conoscere quello che dovrai fare e ungerai per me colui che io ti dirò. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme. Gli anziani della città gli vennero incontro trepidanti e gli chiesero: è pacifica la tua venuta? Vedete, Samuele era un tipo, no, amato e temuto, perché era il profeta del Signore, e il profeta, giudice, condottiero, sapete, questi uomini che sono veramente di Dio, come dire, sono persone anche queste non controllabili, non controllabili, per cui anche questo fatto, perché Dio che ci vuol bene e che noi non controlliamo, cioè il Dio che vorremmo controllare è il Dio, se volete, permettetemi l'immagine, un Dio peluche, no? Cioè sapete questi grandi peluche che uno si mette là con il sorriso, la scritta I love you, e uno se li va, ecco, no? Tanto a, però è un peluche. Ma con le persone viventi non sai mai come va, lo sappiamo dalle nostre relazioni. E ancora di più da Dio, che tante volte, cioè, proprio perché Lui ci vuol bene, noi non sappiamo fino in fondo che cosa ci dà. Perché tante volte noi vorremmo che Lui ci dicesse delle cose che sono più connivenza che voler bene. Non so se mi sto spiegando, no? Allora la venuta di Samuele, uno dice, gli va incontro e gli dice, è pacifica la tua venuta? Gli dicono, e lui rispose, è pacifica, sono venuto per sacrificare al Signore, santificatevi, poi venite con me al sacrificio. Siamo a Betlemme, Betlemme naturalmente poi in questo periodo che sta arrivando ci risuona ancora più. Betlemme ha a che fare con l'Antico Testamento, vedete, perché poi noi cristiani crediamo che Gesù, appunto, come i Vangeli ci dicono, viene dalla casa di Davide, viene dalla casa di Davide, quindi dalla casa di Giuda. E allora dice, fece santificare anche Jesse, i suoi figli, e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli vide Eliab e disse, certo davanti al Signore sta il suo consacrato. Comincia a vedere i figli, allora il Signore gli ha detto uno dei figli di Jesse. Allora vede il primo e dice dentro di sé, dice Signore è questo? E il Signore replicò a Samuele, non guardare al suo aspetto, alla sua alta statura. Io l'ho scartato perché non conta quello che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. È molto bella questa frase, no? Cioè che noi guardiamo le immagini, no? Le immagini sono, cioè l'immagine di noi è potere. Cioè, come dire, da quello più normale, no? Quando uno va a fare un colloquio di lavoro, se vuole dare una buona impressione che conta tanto, come dire, no? Si preoccupa, si mette bene, e cerca di dare un'immagine di sé che sia positiva, sicura, no? Il problema è che tante volte poi noi finiamo che conta l'immagine, non quello che sei. E allora, vedete, rispetto a questa idolatria dell'immagine, che molte volte non corrisponde a ciò che uno è nel cuore, allora il Signore dice, guarda, non stare a guardare l'immagine, il Signore vede ciò che c'è nel cuore. Ciò che vede nel cuore è chi siamo veramente. E allora Jesse chiamò Amminadab, lo presentò a Samuele, un altro figlio, ma questi disse, nemmeno costui il Signore ha scelto. Jesse fece passare Sammà, e quelli disse, nemmeno costui il Signore ha scelto. Vedete, Jesse fa passare i suoi figli davanti a Samuele, ma dice, versetto 10, Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse, il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse, sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse, rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Vedete, colui che non è stato chiamato, perché essendo il più piccolo, come dire, no, non è venuto neanche in mente a Jesse di farlo venire per presentarlo davanti a Samuele. E allora dice, Samuele disse a Jesse, manda a prenderlo perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire, era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Notate questa cosa che è una qualcosa che connota Davide, lo connoterà. Davide, il nome Davide significa l'amato, l'amato. L'amabile, per cui c'è qualcosa di Davide nel suo aspetto, lo vedremo nel suo modo di essere, che attira la benevolenza, l'amore degli altri, e vedremo che questo sarà un elemento che sarà un dono e un problema per Davide. E allora dice il Signore, alzati e ungilo. E lui, Samuele, prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. E lo spirito del Signore irruppe su Davide, e da quel giorno in poi Samuele si alzò e andò a Rama. Vedete, allora viene scelto, viene unto, ma ancora in segreto, perché c'è Saul. Il Signore lo ha ripudiato, ma lui continua a essere re. E allora Davide viene unto in segreto. Attenzione, l'ultimo, anche questa è una cosa che connota il Dio di Israele, no? Questo fare grandi cose con quello che nella mentalità del mondo è scarto. Cioè Davide non è stato neanche chiamato, perché dal padre, come vedevamo, no? Cioè per dire, inutile che chiami, non sarà sicuramente lui. Cioè, attenzione anche questa cosa qui, cioè noi adesso celebreremo il Natale, siamo contenti, si stanno preparando che cosa, si parla già che cosa cucinerà il Natale, che pure ha la sua importanza, però per dire tante volte, sai, il presepe, tutto quanto, tutta questa bellezza, tutte queste luci, ci fanno dimenticare che noi, cristiani, stiamo, come dire, accendendo, ricordando una nostra speranza, nelle varie candele che accenderemo nelle nostre case, a partire da un bambino che nasce in una zona, tra l'altro dell'Asia, per cui sarebbe un migrante extracomunitario, appunto, di un contesto sociale medio-basso, che è stato onorato, no? I primi ad onorarlo sono dei pastori, cioè che i pastori, noi abbiamo i pastorelli dei presepi, no? Ma qualcuno anche qui con qualche anno in più sa, i pastori, la vita del pastore non era semplice, no? I pastori erano considerati, tra l'altro anche religiosamente, dato che erano sempre in giro con il gregge e non potevano partecipare alle messe, non c'erano le messe, no, c'erano ai momenti liturgici, eccetera, erano considerati anche cattivi religiosi, no, gente un po' così. Per cui il Salvatore, il Re del mondo, che viene onorato da pastori, Maria, che aveva ricevuto l'annuncio che tuo figlio sarà, no, prenderà il trono di Davide, e vede i pastori, magari avrà pensato, non lo so, questo chiederemo a Maria, cominciamo bene. Cioè, cominciamo bene. Se il Re del mondo, il Salvatore, viene onorato da pastori, vedremo come sarà avanti. E così è l'inizio. Allora attenzione, perché, come dire, un Dio che salva recuperando ciò che noi scartiamo. E per cambiarci la mentalità, questa è la cosa, no? Per tentare di tirarci fuori dalla mentalità della potenza, che si va avanti nella vita se hai amici potenti, denaro, se hai in tu un certo potere, eccetera, eccetera, a tutti i costi, passando sulla testa della gente. E sapendo che le relazioni non contano, cioè contano più il denaro che le relazioni. Allora, il Signore Gesù Cristo, il Signore Dio dell'Antico Testamento, il Padre e il Signore nostro Gesù Cristo, va da un'altra parte, entrando nelle nostre storie. Allora, poi Davide entra in contatto con Saul. Allora, come entra in contatto con Saul? Ci sono due racconti, quindi quale dei due è il, non si sa, cioè probabilmente qui sono due racconti, due tradizioni diverse, che l'autore, cioè meglio il redattore, colui che alla fine fa il libro, questi due racconti non li fonde, non ne scarta uno, ma li tiene tutti e due. E allora il primo è subito nei versetti seguenti, al capitolo 16, dove si dice: lo spirito del Signore si era ritirato da Saul e cominciò a turbarlo un cattivo spirito venuto dal Signore. Ricordate, questa cosa venuto dal Signore dobbiamo interpretarla, non è da intendere che tutto decide il Signore.
quindi questo Dio grande burattinaio.
No.
Qui gli ebrei sapevano bene che ci siamo noi con la nostra libertà, però per gli ebrei poter dire viene dal Signore era il dire anche questa situazione che so bene che non dipende da Lui, se viene da Lui, cioè se nelle sue mani, io ho una speranza. Non so se mi sto spiegando, no? Cioè, anche dire il Signore lo fece morire, no, sanno benissimo che la morte poi avviene per tanti motivi, ma se è presa dal Signore, anche quella morte ha una speranza. E allora, ecco, questo cattivo spirito, cioè Saul ha ai tratti di una persona disturbata mentalmente, problematica, con probabilmente qui ci sono degli elementi che ci fanno pensare anche a quella che noi chiamiamo depressione, no? E dice, i servi di Saulo gli dissero, ecco un cattivo spirito di Dio ti turba, tristezza, eccetera. Comandi il Signore nostro ai servi che gli stanno intorno e noi cercheremo un uomo abile a suonare la cetra. Vedete, la musicoterapia, no? E uno dice, l'abbiamo inventata noi, no, è molto antica. E tra l'altro questa cosa mi fa ricordare un piccola Cardinale Martini, no? Che sappiamo che nell'ultima parte della sua vita è stato ammalato di Parkinson, no? Che poi l'ha portato alla morte, e lui diceva che lui ascoltava ogni mattina 2 ore Mozart, e lui diceva non so perché, ma mi rilassa, mi aiuta, no? E quindi per dire questa cosa che sappiamo, no? Dell'importanza, della bellezza e della capacità terapeutica anche della musica, no? Quando lo spirito, cattivo spirito di Dio sarà su di te, quelli metterà mano alla cetra e ti sentirà meglio. Siamo disposti ai ministri, ebbene, cercatemi un uomo che suoni bene e fatelo venire da me. Vedete, un uomo che suoni bene, cioè uno qualunque. E allora rispose uno dei domestici, ecco, ho visto il figlio di Jesse, Betlemita, egli sa suonare ed è forte e coraggioso, abile nelle armi, saggio di parole, di bell'aspetto, e il Signore con lui. Saul mandò i messaggeri a dire a Jesse, manda il tuo figlio Davide, quello che sta con il gregge. Jesse prese un asino del pane, un'otre di vino, un capretto, e per mezzo di Davide suo figlio li inviò a Saul. Davide giunse da Saul e cominciò a stare la sua presenza. Questi gli si affezionò molto, ed egli divenne suo scudiero. E Saul mandò a dire a Jesse, rimanga Davide con me, perché ho trovato grazia ai miei occhi. Quando dunque lo spirito di Dio era su Saul, Davide prendeva in mano la cetra e suonava. Saul si calmava e si sentiva meglio, e lo spirito cattivo si ritirava da lui. Vedete, no? Questa relazione nasce a partire dal bisogno di Saul, che appunto gli parlano di Davide, Davide arriva e lui gli si affeziona, gli vuol bene. L'altro racconto che leggiamo semplicemente solo così, volando un attimo velocemente, è quel racconto più famoso della guerra con i Filistei. Ricordate, l'abbiamo letto tutti quanti sui libri di scuola anche, no? Golia, il guerriero filisteo. E allora ecco, il capitolo 17, semplicemente lo ricordiamo, c'è questa battaglia, c'è questo scontro, ogni esercito nelle proprie posizioni, c'era uno scontro, si ritiravano nelle proprie posizioni, e Davide viene mandato, al versetto 12, dice Davide era figlio di un efrateo di Betlemme di Giuda. Sentite che un'altra narrazione si fa riferimento, l'aveva già detto in quel racconto, che era figlio di Jesse, eccetera. Chiamato Jesse, che aveva 8 figli. Al tempo di Saulo quest'uomo era un vecchio avanzato negli anni. I 3 figli maggiori di Jesse erano andati con Saulo in guerra. Di questi 3 figli che erano andati in guerra, il maggiore si chiamava Eliab, sappiamo. Davide era ancora giovane quando questi 3 più grandi erano andati dietro a Saul. Dice, egli andava e veniva dal seguito di Saul e pascolava il gregge di suo padre a Betlemme. Vedete, è proprio un altro racconto, no? Cioè ci sono dei fratelli di Davide in guerra, Davide veniva mandato a fare il... E allora sappiamo il racconto, qui andiamo velocemente, no? Cioè Davide che rispetto al grande guerriero Golia fidandosi del Signore e con l'astuzia, no, di questo ciotolo che poi viene preso con la fionda, come sappiamo, è scagliata in fronte a Golia, vincerà. E allora noi saltiamo questo capitolo 17, e allora al versetto 55, alla fine del capitolo 17, Saul, mentre guardava Davide uscire contro il Filisteo, aveva chiesto ad Abner, capo delle milizie: Abner, di chi è figlio questo giovane? È un altro racconto, no? Vedete? Rispose Abner: per la tua vita, o re, non lo so. Il re soggiunse: chiedi tu di chi sia figlio questo giovinetto. Quando Davide tornò dall'uccisione del Filisteo, Abner lo prese e lo condusse davanti a Saul, mentre aveva ancora in mano la testa del Filisteo, perché poi sappiamo che Davide prese la spada di Golia e gli tagliò la testa. Non scandalizziamoci di queste cose, cioè, nel senso che, voglio dire, rispetto alle armi che abbiamo noi, i morti di queste guerre erano, non lo so, un centesimo rispetto a quelle che sono le nostre armi di distruzione. No, noi abbiamo i gas che in una notte fanno migliaia di morti, per cui, cioè. Allora, questo per dire, attenzione quando si dice tu sei dell'Antico Testamento, io sono del Nuovo, che sono migliore, cioè, un momento, cioè, più non si capisce chi è migliore di chi. Allora, lo presentano, capitolo 18, quando Davide ebbe finito di parlare con Saul, la vita di Jonathan si era legata alla vita di Davide, e Jonathan è un uomo come se stesso. E, ecco, Jonathan è il figlio di Davide, di Saul, e ci viene detto che nasce un'amicizia fraterna, così forte tra i due. Abbiamo detto, no, Davide ha qualcosa, porta con sé un dono nel suo nome stesso, il nome di qualcuno che ha che fare, di una chiamata all'amore, non lo saprà gestire sempre, di una chiamata all'amore, come dire, l'amore fa vivere. Attenzione, Davide, le consonanti del nome torneranno nel Cantico dei Cantici, dove l'amato in ebraico è Dod, il mio amato, e Dod sono le consonanti in ebraico del Davide. E allora dice: Saulo in quel giorno lo prese con sé e non lo lasciò tornare a casa di suo padre. Jonathan strinse con Davide un patto, perché lo amava come se stesso. Jonathan si tolse il mantello che indossava e lo diede a Davide, e vi aggiunse i suoi abiti, la sua spada, il suo arco e la cintura. Davide riusciva in tutti gli incarichi che Saul gli affidava, così che Saul lo pose al comando dei guerrieri, ed era gradito a tutto il popolo e anche ai ministri di Saul. Vedete, piace a tutti. È un uomo che suscita, appunto. A loro rientrare, mentre Davide tornava dall'uccisione del Filisteo, uscirono le donne da tutte le città di Israele a cantare e a danzare incontro al re Saul, accompagnandosi con i tamburelli, con grida di gioia e con sissi. Le donne cantavano danzando e dicevano: ha ucciso Saul i suoi mille e Davide i suoi 10.000. Cominciamo quei problemi. Cominciamo per questo. Non è molto bello per il re, no? Perché loro sono venuti incontro a Saul, al re, e queste qui si mettono a cantare che Davide è meglio di Saul. No. Saul ha ucciso i suoi 1.000, Davide i suoi 10.000. Cominciano i problemi. Saul ne fu molto irritato, vedete? Saul ne fu molto irritato. E gli parvero cattive quelle parole. Diceva: hanno dato a Davide 10.000 e me ne hanno dati 1.000. Non gli manca altro che il regno. Vedete, comincia quel veleno che a cui noi tutti, attenzione, e nessuno si pensi immune, che si chiama invidia. Dato che noi viviamo con gli altri, scatta sempre in qualche modo il confronto con gli altri, scatta sempre, e scatta sempre la possibilità e la tentazione dell'invidia, perché hanno fatto quello, no, su inferiore, a me no, tra i preti diocesani perché hanno fatto quello vescovo e a me no, eccetera, perché hanno scelto quello, io no, cos'è l'altro più di me? E l'invidia è una... Intanto parlando in maniera stolta, se uno ruba e gli va bene, no, qualcosa guadagna. L'invidia invece no, perché l'invidia è star male per un bene che l'altro ha e che tu non puoi avere in nessun modo, non glielo puoi rubare. Se io potessi rubare, ma dato che appartiene a lui, alla sua persona, alla sua capacità, l'unico modo per superare l'invidia è far fuori l'altro. Attenzione, non necessariamente con la pistola, il veleno, eccetera, eccetera, ma anche con la denigrazione, con il parlare male, no, così dice, ma quello è, sai, stava cercando, sì, ma quello dietro, quello beve, dice, ma perché me lo dici, no, ma... quello bene, quello, cioè, per buttarlo giù, perché l'altro perda quello che ha più di te e che ti fa star male. Cioè, l'invidia alla fine è omicida. C'è un passo nel libro della Sapienza che dice che il Signore ci ha creati per l'immortalità, per la vita senza fine, e ci ha fatto immagine della sua natura. Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del demonio e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Libro della Sapienza, capitolo 2, versetto 23. È un versetto di una profondità. Dio ci ha creati per la vita, ma la morte è entrata nel mondo per invidia del demonio. Ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. E allora vedete, ecco, e poi, no, come dire, a partire dall'invidia, vedete, Saulo comincia a coltivare pensieri che, perché parte dal fatto, dalla constatazione che le fanciulle di Gerusalemme, no, fanciulle non è ancora Gerusalemme, delle città di Israele, Gerusalemme ancora non è apparsa, il racconto. E hanno cantato così, che Davide ne uccisi 10.000 mentre Saulo, no? Vedete, Saulo comincia a essere irritato e comincia a dire, mi manca solo il regno, no? Adesso mi farà le scarpe. Cioè c'è un coltivare i pensieri negativi che fanno crescere sempre più l'inimicizia, no? La paura, no? E allora dice... Così da quel giorno in poi Saul guardava sospettoso Davide. È cambiato lo sguardo, no? Prima, ricordate, gli voleva bene, l'aveva fatto suo scudiero, adesso comincia a guardarlo con sospetto. Il giorno dopo un cattivo spirito di Dio irruppe su Saul, il quale si mise a fare il profeta in casa. Davide suonava la cetra come ogni giorno e Saul teneva in mano la lancia. Saul impugnò la lancia pensando, inchioderò Davide al muro. Vedete, poi la dinamica dell'invidia, come dire, ci polarizza il pensiero contro quella persona. Diventa quasi veramente una malattia. Cioè, ci sono quelle persone che ce l'hanno con uno e continuano a pensare quello di me, contro quello di me. Per cui, in un momento di rabbia, Saulo, che ha in mano la lancia, cerca di uccidere Davide. Ma Davide gli sfuggì per due volte. Saulo cominciò a sentire timore di fronte a Davide, perché il Signore era con lui mentre si era ritirato da Saulo. Vedete, Saulo viene preso sempre più dall'invidia e dalla paura. Perché poi c'è anche questo misto, no? L'altro è contro di me, quindi l'altro mi farà del male. E dice Saulo lontano da sé lo fece comandante di migliaia e Davide andava e veniva al suo cospetto. E saltiamo alcune, dice comunque Davide riusciva in tutte le sue imprese poiché il Signore era con lui. Saulo, vedendo che riusciva proprio sempre, aveva timore di lui. No, notate lo stravolgimento, il fatto che Davide sia un suo soldato, che Davide lavora bene per lui e che gli porta dei risultati, per lui è sofferenza e timore, paura. È come le relazioni vengono stravolte, no? Come a partire da un cuore che non vede più, che si lascia prendere dall'invidia e tutto viene stravolto. Cioè quasi che Saulo non aspettasse altro che Davide, il suo soldato, fosse sconfitto in guerra e magari morisse, no? Sarebbe stato contento. Paradossalmente sarebbe stato contento. Saulo vedendo, ma tutto Israele e Giuda amavano Davide, perché gli andava e veniva alla loro testa. Il resto del capitolo, saltiamo, ha a che fare con Davide vuole sposare una donna, ma Saulo non gli dà quella donna, gli dà sua figlia, Mical. Al versetto 20 si dice, intanto Mical, l'altra figlia di Saulo, si invaghì di Davide. Ne riferirono a Saulo la cosa e la cosa gli sembrò giusta. Saulo diceva gliela darò, ma sarà per lui una trappola e la mano dei Filistei cadrà su di lui. Vedete, gliela dà non perché la figlia lo amava, cioè non è quella la considerazione, ma per mantenerlo ancora di più legato e in qualche modo poterlo mettere poi in una situazione che lo farà cadere, no? Ecco, dinamiche di potere che coinvolgono tutte le persone, anche i propri cari. E poi qui la condizione di Mical sarà difficile, perché Mical non sarà amata da Davide. Davide se la dovrà, come dire, non è la donna che vuole sposare lui, ma è uno che il suo re gli dice, guarda, ti do il dono, tu che fai? E quindi la vicenda di Mical sarà triste. Io penso che, credo già una volta forse ve ne ho parlato, ma ve ne parlo velocemente, perché per me è stata un'esperienza interessante, perché alcuni anni fa un amico prete di Bari mi chiese se volevo fare un incontro biblico, c'era un incontro di coppie sterili, che si facevano un cammino con una psicoterapeuta, eccetera, coppie giovani, eccetera. E allora, dato che lo facevano in parrocchia, il parroco aveva detto loro, ma volete fare anche un incontro biblico? E loro gli hanno detto, sì, così. E allora lui ha detto a me, dice, lo vuoi fare tu? E io, come sono, che su queste cose mi lancio, ho detto, sì, faccio io. Però poi ci ho pensato, no? E ho detto, e che gli dico? Perché immediatamente le vicende di coppie sterili nella Bibbia, le prime che mi venivano in mente, sono tutte vicende di una sterilità temporanea, non definitiva. Io andavo a parlare a delle persone che non si sa com'è la vita, ma potrebbe anche essere che la sterilità che loro vivono sia per sempre, Dio sa. No. Allora ho detto, ma che veniva da Dio? Allora mi sono messo a studiare. Studiare va bene sempre, a qualunque età. Per dire, ma la Bibbia parla solo di questo tipo di vicende o no? E leggendo le cose ho scoperto che no, nel senso che nella Bibbia, per esempio, c'è la figura della donna sterile sempre e che supera la sterilità attraverso l'adozione, cioè nel senso che la figlia del faraone, secondo la tradizione ebraica, era sterile. E il testo non lo dice, però il fatto che lei vede il suo bambino, lo riconosce che è ebreo e che sa che il padre ha detto che tutti i figli maschi ebrei devono essere uccisi e non lo uccide, no? Allora gli ebrei hanno pensato sempre, dato che non si parla poi di figli della famiglia, no? A dire probabilmente questa donna era sterile e nella sua sterilità ancora di più si è fatto forte il suo senso materno che ha sfidato il padre, salvando dalle acque e dalla legge del padre questo bambino, semplicemente per il suo, no, il suo istinto materno e la sua, no? E un'altra vicenda che viene segnata è Mical, perché Mical non avrà figli, perché è una vicenda triste quella di Mica. data in sposa per motivi politici e non amata dal suo marito, che non la feconderà mai. E come lei supererà questa, la sterilità della morte, prendendosi cura dei figli? Perché a un certo punto c'è un passo in cui si parla della sorella, di Mica, dei figli, eccetera, no? E allora è bello questo, no? Cioè, perché, come dire, se le vicende della vita vanno in un certo modo, c'è una possibilità in ogni vicenda di superare la morte, no? E anche perché, come sappiamo, non basta avere figli o non averli, cioè nel senso che c'è gente che li ha avuti ma non li ha amati, no? E dall'altra parte c'è gente che o perché la vita è andata così o per scelta, come noi religiose, che non abbiamo voluto avere figli, che però speriamo, ecco, che nell'amore nel quale noi siamo coinvolti, alla fine dei tempi qualcuno avremo generato. A qualcuno abbiamo generato. Allora, ecco, mi sembra bello poter ricordare questo a partire da Mica, no? Di cui qui si parla. Capitolo 19, posso andare ancora avanti? Siete tanti? Io vado avanti. Allora, nel capitolo 19 Jonathan entra in gioco perché Saul comunicò a Jonathan, suo figlio e i suoi ministri, di voler uccidere Davide. Vedete, è così forte questo rancore, questa invidia, che Saul è deciso, ormai prima lo teneva dentro, no? Perché l'invidioso, se uno domanda a un invidioso, ma sei invidioso? Assolutamente no. No, assolutamente no. Allora questa cosa è diventata così forte, così che ormai Saul lo dice pubblicamente, no? Cioè ormai ha superato anche quella vergogna di dire che uno è invidioso, no? Per cui io voglio far fare Davide, un nemico, lo voglio uccidere. Ma Jonathan, figlio di Saul, nutriva grande affetto per Davide. Jonathan informò Davide dicendo: Saul, mio padre, cerca di ucciderti. Vedete? Il figlio che prende... Jonathan ha sempre dimostrato un'indipendenza dal padre, perché ricordate qualche capitolo prima, quando parlavamo la volta scorsa dei problemi di Saul come re, vi avevo detto di quella vittoria su... avevano sconfitto i filistei erano in fuga, lui non solo voleva vincere Saul, ma voleva stravincere, per cui aveva detto ai suoi soldati: nessuno prenda cibo fino al calare del sole senza aver finito di ammazzare i filistei. E allora in questi vengono mandati, Jonathan è fra di loro, Jonathan non aveva sentito quest'ordine, per cui passando per un bosco vede del favo di miele e prende, mangia, e i soldati dicono: tu padre, tuo padre aveva detto... Allora e lui dice: se mio padre dice una cosa del genere, mio padre non ci sta di testa. Non è proprio così letteralmente, ma il senso è questo. E allora, come dire, Jonathan ha sempre dimostrato una certa indipendenza, libertà nei confronti del padre, per cui qui informa Davide, dice: stai in guardia, domani sta al riparo e nascondi. Io uscirò e sarò al fianco di mio padre nella campagna dove sarai tu e parlerò in tuo favore a mio padre. Vedete, è tanto libero e coraggioso da tentare di intercedere al padre nei confronti di Davide. Ciò che vedrò te lo farò sapere. Jonathan parlò dunque a Saul, suo padre, in favore di Davide e gli disse: non pecchi il re contro il suo servo, contro Davide, che non ha peccato contro di te, che anzi ha fatto cose belle per te. Egli ha esposto la vita quando abbatté il Filisteo e il Signore ha concesso una grande salvezza a tutto Israele. Hai visto e hai giuito, dunque perché pecchi contro un innocente, uccidendo Davide senza motivo? Saul ascoltò la voce di Jonathan e giurò: per la vita del Signore non morirà. Jonathan chiamò Davide e gli riferì questo colloquio. Poi Jonathan introdusse presso Saul Davide, che rimase alla sua presenza come prima. Sembra che l'intercessione abbia avuto un risultato positivo. Ci fu di nuovo la guerra e Davide uscì a combattere i filistei e fece loro una grande sconfitta, così che si dettero alla fuga davanti a lui, ma un cattivo spirito del Signore fu su Saul Egli stava in casa e teneva in mano la lancia mentre Davide suonava la cetra. Saul tentò di inchiodare Davide con la lancia nel muro, ma Davide si scansò da Saul che infisse la lancia nel muro. Davide fuggì e quella notte si salvò. Vedete, dalle malattie, come sappiamo, e soprattutto da quelle più gravi, non si esce così. Ci vuole un cammino. E non basta che Saul in quel momento, magari era di luna buona, no? Ha ascoltato Jonathan, ha detto no, guarda, te lo giuro. L'invidia è un male con cui bisogna lottare e lottare, con l'aiuto di Dio. Fin quando non si guarirà. Ma non lo decidiamo noi quando si guarirà. Perché noi non siamo soltanto l'uomo del momento. Noi non ci possediamo, noi non siamo come, non so, un impianto elettrico che pure no, ha le sue accendi spenti, no? No, no, il nostro cuore, non è, noi il nostro cuore lo dobbiamo lavorare, lo dobbiamo indirizzare, dobbiamo custodirlo, ma non è nelle nostre mani da dire è così, va. Pensate, anche nel sacramento della confessione, che purtroppo lo viviamo come lo viviamo anche per colpa nostra, i preti, e la penitenza non era la punizione all'inizio, no? Cioè, perché uno dice che penitenza mi fa fare? No? Allora, a seconda di come è peccato, la penitenza. No, la penitenza era un medicinale. Nel senso che tu hai questa situazione su cui cadi sempre, bene, colui che ti accompagnava ti indicava un cammino penitenziale per poter guarire. Perché sa bene che non è solo che tu dici io cercherò di non cadere più. No, ma io sono... Allora, come poter fare un cammino che ti aiuti nel tempo a guarire da quella situazione? Per cui la penitenza è una medicina, non una punizione. E allora vedete anche qui Saul ricade. E allora Saul sarà salvato da Michal, che lo avverte, che lo vuole uccidere. Vedete questa donna che lo amava, no? Lo amava, anche se non era ricambiata. E allora lui scapperà. Davide lo inseguirà. Jonathan favorisce la partenza. Trattiamo alcuni capitoli. E diversi capitoli, e arriviamo fino al capitolo 24. Questi capitoli, se volete, anzi, magari anche nel periodo natalizio, se avete un po' di tempo, leggeteli, perché sono anche interessanti da leggere, proprio come un romanzo. Vi ricordo sempre che non è un peccato leggere la Bibbia a casa, cioè, quindi lo potete fare senza timore. Che succede? Che al capitolo 24 di tutti questi capitoli Saul cerca Davide per ammazzarlo. Al capitolo 24 Davide da quel luogo salì ad abitare nei luoghi impervi di Engedi. Allora, con qualcuno di voi in questi anni andando in Terra Santa siamo stati a Engedi. Engedi è un'oasi nel deserto. È un'oasi nel deserto, bella, perché poi nel deserto, il deserto è il deserto, soprattutto d'estate, quando arriviamo a Engedi, arriviamo colanti di sudore, proprio con la cosa di dire chi me l'ha mai fatta fare di venire qui. Arrivati a Engedi c'è l'acqua, c'è un po' di verde, c'è l'ombra, tu dimentichi tutto. Cioè, questa è la sensazione che qualche volta ho provato, no? Cioè, che dici che bello stare qui, che bello che sono venuto qui. No, quindi proprio con questa cosa del deserto, delle condizioni di morte e dell'acqua, dell'oasi che è la vita. Fra l'altro Engedi è l'oasi del Cantico dei Cantici, quindi degli innamorati, perché nel Cantico dei Cantici si parla delle vigne di Engedi, ci doveva essere un vino proprio da Riamante, è un vino inebriante. E allora, quando Saulo tornò dall'azione contro i filistei, gli riferirono: ecco Davide è nel deserto di Engedi. Saul scese 3.000 uomini valorosi in tutto Israele e partì alla ricerca di Davide e dei suoi uomini di fronte alle rocce dei caprioli, così si chiamano, perché ci sono i caprioli, ci sono questi animali ancora oggi. E 3.000 uomini, cioè Saul vuol farla finita, per cui prende una truppa numerosa, arrivò ai recinti delle greggi lungo la strada dove c'era una caverna. Saul entrò per coprire i suoi piedi, mentre Davide e i suoi uomini se ne stavano in fondo alla caverna. Ci sono le caverne, sono un deserto di montagne. E allora Saul è un uomo come tutti noi, cioè nel senso che deve fare i suoi bisogni. E allora vede una caverna, entra, ed è la caverna dove nel fondo della caverna si è nascosto Davide con i suoi uomini. Non se ne rende conto. Gli uomini di Davide gli dissero: ecco il giorno in cui il Signore ti dice, vedi, pongo nelle tue mani il tuo nemico, trattalo come vuoi. No? Come dire, gli uomini dicono, guarda, vedi che dono ti ha dato il Signore, no? Perché il tuo nemico sta lì, davanti a te, i suoi soldati sono fuori, lui è lì, indifeso, sta facendo i suoi bisogni, ammazza. Davide si alzò, si tagliò un lembo del mantello di Saul, senza farsene accorgere. Ma ecco, dopo aver fatto questo, Davide si sentì battere il cuore per aver tagliato un lembo del mantello di Saul. Poi disse ai suoi uomini: mi guardi il Signore dal fare simile cosa al mio Signore, al consacrato del Signore, da non stendere la mano su di lui, perché è il consacrato del Signore. Vedete, Davide sente di non essere come Saul, di non entrare nella stessa dinamica di invidia, di uccisione, di morte, perché vedete, la cosa più difficile per tutti noi è essere giusti di fronte all'ingiustizia, perché la cosa più semplice è rispondere, no, con la stessa moneta con la quale vogliono pagarci. E normalmente è così, no? Cioè le dinamiche che poi esplodono anche nei nostri paesi, dove sentiamo ogni tanto che il vicino ha ammazzato il vicino, perché cosa? Per un rubinetto che perdeva un po' d'acqua, veniva pure, no? Oppure per... Cioè, come sappiamo, sono cose che partono sulle quali si caricano, no? La rabbia, la frustrazione, eccetera, eccetera. A ogni ingiustizia si risponde con un'ingiustizia più grande fino a sé che si arriva all'irreparabile. Allora Davide in qualche modo sente dentro che anche se le condizioni sono così, lui no. Tra l'altro il titolo del libro di Giovanni Ladiana, no? Anche se tutti io no. Che qualcosa che ci deve far pensare, no? Perché anche nel degrado e nella crisi della nostra Italia, dove si vede, no? Al di là di tutto, e al di là che se tutti fanno così, io, noi come comunità cristiana, ci giustifica il fatto di fare il male, il fatto che lo fanno tutti? Cioè questa è la giustificazione. Per cui Davide sente che anche se le condizioni, cioè lui è fuggiasco da anni, non può, ha dovuto lasciare la sua terra, ha dovuto, no? Allo stesso tempo, e avrebbe tutte le giustificazioni per dire c'è il mio nemico, è nelle mie mani, le faccio quello che voglio, dire io non entro in quella dinamica di morte. Perché non voglio entrare nel essere ingiusto. Non solo fare l'ingiustizia, ma diventare ingiusto. Diventare ingiusto. Cioè diventare una persona che pensa solo ai suoi interessi. E ricordate che non ci accada, io in quest'ultimo periodo forse lo sento per me, quindi lo dico di più, non ci accada quello che il Signore ci ha detto. Cioè, che alla fine dei tempi potrebbe accadere che lui non ci riconoscerà, cioè che alla fine dei tempi noi andremo verso di lui e lui dirà: scusa, non ti conosco, io gli dirò, oh, come no, ero gesuita, ho celebrato tante messe, no, eccetera, ho parlato di te. E lui mi dirà, guarda, io ero quell'oppresso di cui tu non hai mai preso le difese. Ero quel povero che non l'hai visto proprio. Ero quell'ammalato che non sei mai andato a trovare. Ero quell'altro che ti chiedeva qualcosa, un aiuto, e tu te ne sei sempre fregato. Sai, non ci siamo mai incontrati. Matteo 24. E ci saranno altri che se ne stanno lì e Gesù gli andrà incontro dicendo, amico mio! E lui dirà, guarda Signore Gesù, con tutto il rispetto, io sono stato uno di quei mangiapreti, in chiesa non ci ho mai messo piede in vita mia, proprio che me ne vanto. E lui e Gesù dirà, guarda, io ero quello lì che tu hai difeso, il povero che tu hai aiutato, eccetera, eccetera. Per cui non cercata di non essere riconosciuti al Signore. E allora vedete, andiamo verso la fine, dice, poi disse ai suoi uomini, mi guardi il Signore, Davide attento, dissuade con le parole i suoi uomini e non permise loro che si avventassero contro Saul. Vedete, lui deve attento, cioè rischia la sua vita, perché i suoi soldati erano così arrabbiati contro Saul che non accettavano il fatto che Davide non lo facesse fuori. Per cui, vedete, no? Saul uscì sulla caverna e tornò sulla via. Dopo questo fatto Davide uscì, si alzò, uscì dalla grotta e gridò a Saul, vedete, Saul esce e si allontana, Davide esce e gli grida, gli dice, o re, mio signore. Saul si voltò indietro e Davide si inginocchiò con la faccia a terra, si prostrò. Davide disse a Saul, perché ascolti la voce di chi dice, ecco Davide cerca il tuo male. Ecco, in questo giorno i tuoi occhi hanno visto che il Signore ti aveva messo oggi nelle mie mani nella caverna. Mi si diceva di ucciderti, ma ho avuto pietà di te. E ho detto, non stenderò le mani sul mio Signore, perché egli è il consacrato del Signore. Guarda, padre mio, guarda il lembo del tuo mantello, ricordate che gliel'aveva tagliato, no? Nella mia mano. Quando ho staccato questo lembo dal tuo mantello nella caverna, non ti ho ucciso. Riconosci dunque, vedi, che non c'è in me alcun male né ribellione, né ho peccato contro di te. Invece tu vai insidiando la mia vita per sopprimerla. Sia giudice il Signore tra me e te, mi faccia giustizia il Signore nei tuoi confronti. Vedete, Davide chiede che sia Dio a fare giustizia. Perché il male che io subisco è sempre male. L'ingiustizia che io subisco è ingiustizia e bisogna chiamarla col suo nome. Però Davide dice sia Dio. Sia Dio a far giustizia tra me e te, lui giudice giusto. E dice, ma la mia mano non sarà mai contro di te. E poi dice ancora, vabbè, contro chi uccide re Israele, chi insegue, un cane morto, una pulce, il Signore sia arbitro e giudice tra me e te, veda e difenda la mia causa, e mi liberi dalla tua mano. Quando Davide è finito di rivolgere a Saul queste parole, Davide disse, e questa è la tua voce Davide, figlio mio? Saul alzò la voce e pianse. Poi continuò rivolta a Davide, tu sei più giusto di me, perché mi hai reso il bene, mentre io ti ho reso il male. E non basterà, perché nei capitoli successivi Saul ricadrà nella stessa cosa. E allora vedete, intanto qui queste due figure ci dicono che, queste due figure ci ricordano anche qualcosa che sono nel nostro cuore. Perché nel nostro cuore ci sono i pensieri che nascono dalla paura, dall'invidia, e che ci parlano, no, continuamente. E dall'altra parte nel nostro cuore c'è lo Spirito Santo, che ci invita alla giustizia, alla vita, ad atteggiamenti che possano essere vita per tutti, anche, no, a tentare di rivolgersi all'altro che mi viene contro di me, a cercare la vita, non a lasciarsi prendere da quei sentimenti che, vedete, Saulo, no? In certi momenti dice sì, hai ragione, però poi sì, no, ma eccetera, no? E ritorna. Di nuovo, no? E ritorna, ritorna. Come dire, queste due voci sono dentro di noi. Quale ascoltiamo? Con l'aiuto di Dio, quale vogliamo ascoltare? Sono due modi di essere re. Vedremo, no? Davide ne parleremo ancora, vedremo anche i suoi problemi, no? Però in questo momento la figura di Davide ci ricorda una modalità regale, perché ricordate poi questo, no? Cioè, anche se vado verso la fine, non abbiamo corone in testa, anche se in alcuni matrimoni oggi stanno, sapete che c'è la corona, no? Di cos'è, di olivo, di allora, no, non è allora. Nei matrimoni c'è la possibilità di fare, di mettere una corona di, nel rito, anche se non si fa molte volte, di qualcosa. Io l'ho visto una volta, era estate, per me è stato un momento durissimo, perché lo sposo era calvo, come alcuni di noi, e dato che sudava, poverino, gli hanno messo sta corona e è cominciato a scendere così. E a me veniva da ridere, però non potevo ridere, lui era un momento. E allora, no, chi ne nascono dopo? Non le vedi subito, ma nascono dopo. Allora, tornando un momento sulla serietà, ciascuno di noi per il battesimo entra a far parte di un popolo regale, sacerdotale, profetico. Allora in che cosa sta la nostra regalità? La nostra regalità sta nel modo di... Il re in qualche modo, ricordate, era stato voluto dal popolo perché unisse le tribù, perché fosse un'istituzione che fosse comunione. E già questo dice, no? Qualcosa di noi, perché al di là di poi le nostre situazioni concrete di vita, ciascuno di noi ha una, no? Davanti a sé, una responsabilità nei confronti degli altri e quindi una chiamata a poter essere una persona di comunione e non di divisione. Se volete più sullo stile di Davide, al momento, poi Davide vedremo, ma al momento, che diciamo. E l'altra dimensione che vedremo poi soprattutto anche nella figura di Salomone all'inizio della sua vita è quella di amministrare la giustizia. Dal re ci si presentava perché il re fosse giudice. Allora noi non dobbiamo essere giudici di nessuno, ma in qualche modo la nostra giustizia sta nel cercare di porre le giuste relazioni che aiutano la vita, di porre con gli altri, con le persone che viviamo e con cui operiamo, delle giuste relazioni, non ingiuste, ma giuste, che aiutino la vita. Nostra e loro. E allora ecco, questo mi sembra, no, che possa essere qualcosa. Riprenderemo Davide in gennaio, quando ci incontriamo con chi potrà, e continueremo, perché sappiamo che la figura di Davide non finisce qui, e vedremo una seconda parte della vita di Davide più problematica, più faticosa, ma questo lo vedremo. Allora, per chi può e vuole, alle 11 ci vediamo, e adesso c'è anche un po' di sapete, adesso, che oltre a questo.